È vero, Sabrina Minardi ha fatto degli errori, ha sovrapposto delle date, ha confuso. Diciamo che, come anche si affermano alcune sentenze della Cassazione, alcune sue confusioni, il fatto che sovrapponga delle date, è in qualche modo è rassicurante, perché vuol dire che sta parlando in modo spontaneo. Chi di noi non sbaglia o a distanza di tempo non si confonde, no? Non ritiene che magari un determinato episodio è avvenuto in un periodo invece è avvenuto in un altro. Questo succede perché, diciamo, la sua testimonianza è sincera, autentica, non pilotata. Ci sono molte sentenze interessanti di Cassazione che confermano l'autenticità di un testimone che anche fa errori nella ricostruzione dei fatti, proprio perché li fa magari in maniera diretta. Per cercare, proprio sulla base delle indicazioni di Sabrina Minardi, di capire, cioè una domanda ci siamo fatti tutti, ma perché? Intanto va detto una cosa, che alcuni boss, non tutta l'organizzazione, ma alcuni boss della banda della Magliana in quegli anni erano entrati in un circuito molto particolare, cioè una sorta di agenzia del crimine, la definì un magistrato romano che si chiama Domenico Sica. Io credo che sia, cioè, appunto come dicevo prima, proprio questa storia ci consente di capire perché, cosa è accaduto. Proprio recentemente un investigatore mi ha detto che anche rispetto a quest'estate, io ho scritto il libro subito sulla base di queste indicazioni, la pista del sequestro di persona per Emanuela Orlandi si è rafforzata, ormai è chiaro tutto, chi l'ha presa, dove è stata tenuta prigioniera. Io ho fatto le ipotesi che sono emerse dai primi interrogatori, poi vedremo se i fatti mi daranno ragione. E ovviamente ho utilizzato la tecnica della docufiction, perché in questi capitoli, in altri no, sono un vero e proprio saggio. E quindi è stato un sequestro di persone. Perché si fanno i sequestri di persone? Diciamo per soldi, anche questo per la sua anomalia è stato un sequestro di persona fatto per soldi. Però, dice la stessa Sabrina Minardi, indicato dall'alto, e cioè da Marcinkus. Lei fa espressamente il nome dell'alto prelato, che era poi il presidente dello IOR. Per capire questa indicazione bisogna ricostruire il contesto di quegli anni. Lo IOR era di fatto un corridoio finanziario dove fluivano molti investimenti, non tutti, come dire, esattamente profumati, cioè c'erano denari sporchi che provenivano da ambienti criminali, c'erano tangenti pagate, c'erano persone che portavano capitali all'estero nelle banche svizzere. Poi sappiamo anche che si erano create una serie di banche nei paradisi fiscali dove questi capitali così poco profumati finivano, che questi paradisi fiscali nascevano delle holding diciamo nate dalla fusione sia dello IOR che del Banco Ambrosiano. Poi a un certo punto succede che crolla tutto perché ci sono degli ammanchi vistosi. Quello che è emerso dall'ultimo processo sull'uccisione di Roberto Calvi ci dice che questi ammanchi vistosi era perché questi soldi venivano utilizzati in operazioni politiche internazionali, non so, per esempio il golpe in Nicaragua, o ad esempio Solidarnosc. Si intuisce un giro di malavita che intanto forniva questi soldi, una malavita che poi, morto Calvi, forse diciamo anche per sua mano, perché anche la morte di Calvi ha lo stesso scenario, no? Da un lato la mafia, dall'altro la banda della Magliana, dice: scusate, ma adesso noi soldi chi ce li dà?